Eh sì, non è che ce ne andiamo a casa, adesso comincia.
Io prendo io le
ricreazioni. Ah, volevi fare la ricreazione.
Una delle immagini che più mi ha colpita, così tanto per dire una cosa, poi magari non so, facciamo una cosa. Una delle, ma a proposito di tutto quello che abbiamo detto finora, di cui ci occupiamo, mi occupo, una delle immagini che più mi ha colpita, e me la sono anche sognata a un certo punto, era, anche se i corpi erano diversi, era questa immagine delle donne a casa di Berlusconi, vestite da poliziotte con i seni nudi. Avete letto questa cosa? Cioè, dell'uso dell'abbigliamento. Era talmente colpita che poi l'ho sognata. Cioè, a un certo punto ho sognato una situazione in cui però i corpi erano deformi, siccome giro molto con questi seminari e leggo e faccio, devo avere incamerato questa immagine, questa cosa della polizia e dell'uso dell'abbigliamento poliziesco. Nell'immaginario classico della sessualità maschile, no? Questa dimensione è molto comune.
Prendo io l'impressione.
Beh, sulla questione del 13 febbraio, poi di tutto questo dibattito qui, magari ci sarebbe anche altro da dire.
E voglio, ci sarebbe da fare una cosa a parte.
Un'altra. Però in realtà, secondo me, è collegata, molto collegata. Noi l'abbiamo declinata così a Padova. Noi abbiamo fatto, c'era questa piazza tematica, ovviamente organizzata dal CGIL e dalle varie strutture. E noi però sul palco abbiamo fatto un intervento corale, 5 interventi, che in realtà non parlavano, non si schiacciavano su quella dialettica lì della donna per bene, della donna per male, della contrapposizione tra il modello da salvare, che è quello, non so, dell'operaia che lavora le 8 ore al giorno con te, e invece la ragazza che in una notte si fa 1000 euro. Noi abbiamo contestato questa dicotomia come una falsa alternativa. E abbiamo parlato di questo, abbiamo parlato di noi, abbiamo parlato di precarietà, di che cosa significa rivendicare reddito e diritti al di fuori di quella dialettica, che per noi sono due facce della stessa medaglia, assolutamente. Abbiamo parlato della sicurezza, di come i nostri corpi continuano a essere sfruttati e strumentalizzati per costruire un discorso intorno all'identità nazionale, contro appunto l'immigrazione, e di fatto soltanto per produrre controllo poliziesco delle città e paura sostanzialmente. Abbiamo parlato delle relazioni, erano proprio gli interventi. L'unico uomo che è salito sul palco è stato il nostro uomo, che era un gay, e abbiamo detto: perché mai devono parlare solo le donne? Lui è salito, è il nostro uomo del Fuzia Block. E che giustamente ci abbiamo messo al centro del discorso anche il piano delle relazioni, della moltiplicazione dei desideri, dei generi, per cui quando si parla di sessualità, qual è quella giusta e quella sbagliata, noi eccediamo anche questo, noi rivendichiamo che il nostro desiderio sia appunto il criterio di legittimazione, insomma, della nostra esistenza. E poi abbiamo parlato appunto in generale, c'è la questione dello sciopero generale, che è una questione di cui si stanno occupando tutti e che però noi dovremmo avere anche un po' più la responsabilità di sostantivare dal nostro punto di vista, e un po' su questo siamo arranchiamo. Però questi erano un po' i piani. Siamo state applaudite più di tutti nella piazza, e abbiamo anche creato però un grosso problema agli organizzatori, che poi sono rimasti terrorizzati dal fatto che dal palco, cioè il sindaco, io quando ho letto il mio pezzo sulle politiche securitarie, il sindaco aveva appena approvato l'ultima ordinanza di cui vi parlavo prima sui bar, e l'ho contestato direttamente, ce l'avevo di fronte, e questo ha creato il panico in tutta la struttura del PD regionale, tanto che poi per la manifestazione del 12 marzo sulla scuola e la Costituzione, quando ci siamo presentati nella nostra forma di collettivi universitari eccetera eccetera, ci hanno detto: noi vogliamo leggere prima i vostri interventi, perché non è questo, per capire di chi stiamo parlando, perché non è possibile che chi organizza una cosa venga contestato dal palco in questo modo. Quindi
si premuniscono.
È stato molto interessante, anche interessante.
Sono state molto brave, perché ho visto il video, anche Bruna che è dito, sono state veramente brave.
La sera è stata organizzata da CGL, non era certo il sindaco comunque.
A Padova diciamo che è un grande novità, CGL, PD eccetera sono molto intrecciati tra di loro.
Dovrebbero accendersi e comunque è stato l'intervento che aveva un senso. Ecco, gli altri c'era poca roba poi alla fine.
Allora cominciamo la discussione, dite sempre anche i nomi, perché stiamo che li registriamo.
Allora, a Padova c'è un grande fermento di donne, eccetera, no, perché io mi chiedo, ci sono state anche altre cose e mi chiedo se voi siete in relazione con queste altre manifestazioni, conferenze, e anche donne in piazza, donne, cioè manifestazioni di un certo rilievo che hanno portato parecchie donne in piazza.
Ci sono state?
Sì, in relazione con altre identità da
altri. Sì, vabbè, allora Padova comunque è una città molto piccola, per cui alla fine dei conti, per un modo, per una via o per l'altra, che sia attraverso l'università. Io per esempio lavoro per la Lisi del Re, il nostro centro di ricerca di studi di genere, e quindi attraverso lì si hanno contatti con tutti gli ambiti istituzionali del comune, universitari, eccetera. Poi di collettivi, intesi in questo senso, praticamente non. No.
Non ce ne sono?
Praticamente no. Slegati dalle strutture. Ci sono state delle manifestazioni, però come dire, una delle caratteristiche anche di questi gruppi che poi è che in realtà molto spesso sono le donne di alcuni gruppi o collettivi che in quel momento diventano le donne che fanno l'iniziativa legata alla tematica di genere, chiamiamola così, no? In realtà poi non si tratta di gruppi, come dire, stabili che poi fanno un'elaborazione permanente e quindi diventano un gruppo all'interno del gruppo. Molto spesso è più che altro una coagulazione che si fa intorno all'evento, no? Per cui c'è la manifestazione del 13 febbraio, allora le donne di quella struttura, quel gruppo poi fanno.
Ma al di là del 13 però, prima e dopo il 13 mi risultava che ci fosse, come dire, una presenza.
Esistono tanti gruppi
di gruppi di donne che si interrogano su questioni di genere.
Esistono, però non so, correggimi se sbaglio, Bruno, però molti sono legati a sindacati, gruppi universitari comunque strutturati, cioè strutturati nel senso magari appunto legati comunque al sindacato, per esempio. Non esistono collettivi femministi,
no, intesi come collettivi
così,
femministi
no.
E basta, scusatemi,
lei è una del Fuxablock.
No, esistono in ambito accademico alcune associazioni che fanno un intervento costante, questo sì, però magari c'è poco riscontro quando si parla di mobilitazioni di piazza, insomma.
Sono collettivi, come è stata una cosa tipo legata a Orcos Dios,
sì,
che
esatto.
È stato in piazza e continua a lavorare su questi temi.
Ecco, sono percorsi seminariali, li incrociamo spesso, soprattutto in ambito davvero universitario, e l'8 marzo eravamo in piazza accanto con i banchetti per capirsi. Non
posso sapere se c'era una relazione tra voi.
Sì, sì.
Ci si incrocia
più che altro, perché poi ci sono anche gruppi ad esempio psicoattivi con tutti i movimenti, con le manifestazioni che ci sono state, anche questi psicoattivi si sono fatti avanti, però non fanno niente per quanto riguarda il genere, ma stanno cercando di fare una protesta all'interno dell'università di tutti i cambiamenti anche che il rettore sta facendo con lo statuto, cioè l'università che sta diventando privata, infatti quando tu hai parlato prima di università pubblica, no? Sta diventando privata e quindi questo c'è tutto un fattore culturale che verrà negato nel momento in cui questo statuto sarà approvato Però il problema è che i gruppi che ci si conosce un po' tutti, poi non si riesce a mettersi d'accordo.
Guarda un po', che novità!
Sì, perché
ma è così da, purtroppo così dappertutto, è un disastro.
Però ci sono i momenti tipo sì, il 2007, c'è, la manifestazione.
Restano nella storia, nella memoria.
E poi si cerca, si sta cercando di fare anche qualche cosa a livello di capire se la RU486 viene applicata, viene erogata oppure no. Cioè, ci sono dei, così, dei fermenti, però non sono istituzionalizzati, sono lasciati al momento e alle capacità delle singole, dei singoli, perché essere sotto una bandiera è un problema, non si vuole essere sotto una bandiera, si vuole semplicemente anche come gruppo di donne cercare di fare qualcosa sui nostri diritti, su quello che ci serve, sul welfare. Anche qui a Milano c'è la Chicca Olivetti, no? Che lei ha fatto questo voglio metà di tutto, no? E oneri e servizi. E anche lei sta cercando di fare qualcosa a livello nazionale, però fa fatica, cioè c'è un bisogno di welfare, di esercizio del proprio diritto, ma non si riesce a trovare, o è un linguaggio, o è un posto, o è l'obiettivo, non lo so cosa sia che non va. Perché anche con i consultori, che è punto fondante della società, di una società giusta ed equa, stanno chiudendo tutti quelli privati perché non si usano, non si utilizzano, non vengono, non si pretendono, e si aprono sempre di più quelli privati che hanno stampo ovviamente di Movimento alla Vita, Comunione e Liberazione, cioè stanno prendendo tutto. E noi non riusciamo a capire quali sono i nostri diritti e non li esercitiamo. Per questo forse si fa fatica anche a mettersi d'accordo.
Allora, io ho trovato le relazioni molto interessanti e le condivido in larga misura. Faccio alcune annotazioni critiche al margine assolutamente, e invece una questione che a me sembra importante. Allora, le annotazioni al margine. La prima è che io trovo bizzarra la definizione biopolitica, ma per la semplice ragione che la politica è sempre bio, tranne quella del liberalismo dell'astratto citoyen, il quale ha diritti solo nell'empirio della politica, in cui scompare il sesso, la classe, la cittadinanza, e sono tutti uguali pur essendo tutti diversi. Ma ecco, se si esclude quel livello, poi la politica è bio. In fondo il proletariato, io mi spiace, sono marxista inveterata, cristallizzata, diciamo, il proletario che cosa porta nella politica? Porta lo stomaco vuoto, porta i muscoli stanchi, porta le ossa rotte, porta i nervi. E il femminismo ha portato il sesso, la sessualità, cioè ha aggiunto alla politica un'altra parte del corpo a cui non veniva riconosciuta dignità di essere politica. Quindi io non lo uso il termine biopolitica, perché appunto sono stata sempre abituata a pensare alla politica come bio, esattamente da questo punto di vista. Un'altra questione è la questione dei generi cosiddetti. Allora, non c'è dire genere femminile, dire genere, i due generi, maschile e femminile, è sbagliato, perché è essenzialista, per cui si ritiene che il genere sia esattamente la proiezione del corpo. Però anche dire quanti sono i generi, lesbiche, trans, anche questo è discutibile, dire sono 5, 6, le lesbiche, trans. Genere di solito, diciamo, il genere è un rapporto sociale, e quindi il genere di solito io lo uso al singolare, come griglia di lettura all'interno della quale ci sono il sesso e la sessualità nelle sue declinazioni amplissime, non solo dal punto di vista delle preferenze sessuali, ma anche dal punto di vista delle manifestazioni culturali del sesso, che sono tante, che sono quelle del Medioevo, quelle del Rinascimento, quella di questa cultura. Quindi genere, di solito io preferisco utilizzarlo al singolare. Un'altra questione è la sussunzione e l'esclusione contemporanee, no? sono funzionali l'una all'altra, c'è poco da fare. L'eresia esiste perché si è esaltata l'ortodossia, sono funzionali l'una all'altra, e vorrei dire la prostituzione esiste come complemento della triade patriarcale vergine madre prostituta. Cioè, io sono contro l'idealizzazione per i diritti delle prostitute, contro qualsiasi misura di anticontro alle prostitute, la repressione, tutte le cose che sono state dette le condivido completamente, ma non idealizzare come trasgressiva una cosa che trasgressiva non è, non l'è mai stata, è stata funzionare molto. Peraltro Pia Kovre, che è una donna molto intelligente, che io conosco bene, dice è completamente funzionale, la prostituzione è funzionale a questo complesso di cose. Ultima questione invece un poco più complessa è questa, diciamo, Anna diceva c'è un'interazione, se ho ben capito, la soggettività è interazione tra me, la mia soggettività tra me e l'ambiente esterno, che è sempre così la soggettività, come dice in soggetti eccentrici di Laurentius, no? È sempre una contrattazione tra l'interno e l'esterno, una relazione continua, ma questo vale anche per il soggetto femminista collettivo, non vale solo per la singola donna, vale anche per il femminismo nelle sue declinazioni diverse. Allora oggi, secondo me, noi abbiamo il compito, abbiamo fatto un passettino con l'emancipazione malata, un tentativo di individuare, ancora molto, diciamo, ancora all'inizio, di individuare quale femminismo all'interno di quale contesto. E io vorrei segnalare, il discorso sarebbe complesso, non siamo riusciti a farne uno comune, poi breve e succinto, qual è la contraddizione di fondo? Perché noi viviamo in un sistema, in una società in cui la globalizzazione distrugge le differenze che non siano di classe, non so, tendenzialmente, perché usa il lavoro, la forza lavoro astratta, indipendentemente se bianca, nera, verde, i capitalisti sono anche neri, cioè c'è una tendenziale distruzione, tendenziale dovuta ai meccanismi di mercato, e invece una riproposizione in forma anche più accentuata per ragioni politiche, perché serve tutto, cioè mantenere le divisioni, serve perché serve al capitale a dominare, divide ed impera, la guerra tra poveri. E queste due dinamiche che vanno in senso opposto provocano una serie di contraddizioni e paradossi, per cui continuamente è vera una cosa ed è vero il suo contrario. Vabbè, non voglio andare troppo... Cioè, è molto interessante, secondo me, oggi il nostro compito è quello di individuare appunto quale femminismo e in quale contesto. Finisco dicendo solo una cosa. Come per gli uomini, in cui i gruppi umani hanno avuto una funzione progressiva rispetto all'umanità, così anche per le donne, gruppi femminili possono avere una funzione progressiva rispetto, cioè non è che le donne, appunto, questo veniva detto, tutte uguali nella dimensione antropologica, ma ci sono gruppi di donne che nella storia possono avere una funzione progressiva, come per esempio nella classe l'ha avuto la borghesia nel 700, il proletariato nel 900, eccetera.
Mi leggo il discorso dell'Iria, perché io penso, io trovo molto interessanti e importanti le analisi che vanno sotto la voce biopolitica, perché si pongono, cioè è vero, come dici, insomma, il corpo e la politica sono sempre stati connessi, però è vero che questa analisi che oggi è diventata così importante anche, e anche per generazioni diverse dalla mia sicuramente, rispondono anche a una situazione che è proprio dell'oggi, che è il fatto che venendo meno i confini tra privato e pubblico, tutta quella materia che è sotto, noi mettiamo sotto la voce corpo per dire poi la vita, la sessualità, l'energia, il sentimento, insomma tutto quel patrimonio, quella massa di enorme, la più universale, di esperienza umana che è stata considerata altro dalla politica, no? Identificata col corpo, con la casa, la famiglia, la donna, oggi saltati i confini tra privato e pubblico, vuol dire, è squadernata dentro nello spazio pubblico. E lì, come dire, quello che noi possiamo osservare è da un lato un intervento pesantissimo da parte dei massimi poteri della vita pubblica, c'è anche la scienza, ci sono le biotecnologie, c'è l'economia, la nuova economia, insomma c'è la Chiesa, c'è la morale, insomma c'è un intervento massiccio. Pensiamo cos'è stato il dibattito sulla legge 40, sulla riproduzione medicalmente assistita, solo per fare un piccolo esempio, un intervento pesante sui consultori, va bene. Quindi c'è un elemento di attualità, no? Per cui è importante che si analizzino i modi con cui si è riassestato questi nessi, questi legami, come si strutturano oggi. E in questo le analisi che ho letto poi e che ho sentito qui sono secondo me molto, molto attente e ci aiutano molto a capire, no? Però allora io voglio mettere in confronto, siccome la mia è stata anche un'esperienza diversa, cioè l'esperienza di 40 anni di femminismo ha dentro un discorso sul corpo e la politica, no? Che ha preso nel corso degli anni e del lavoro collettivo delle forme diverse. Noi abbiamo parlato negli anni 70 di corpo politico, no? in senso molto positivo, cioè intendevamo che il femminismo in quegli anni ha interpretato un cambiamento che stava avvenendo, cioè questo venir meno dei confini tra la sfera personale e la sfera politica, c'era, quindi il femminismo ci ha riflettuto sopra, l'ha messa a tema, no? Lo slogan di personale politico, ma di fatto era un cambiamento che stava avvenendo perché la società dei consumi, l'industrializzazione, insomma era un cambiamento che stava avvenendo nella società. No? E che il femminismo e anche il movimento anti-autoritario prima ha interpretato, ha colto e lo ha posto, diciamo, sotto i riflettori dell'analisi della pratica politica, con l'idea che si potesse in qualche modo anche guidare questa, no? Si potesse anche essere presenti in un modo nuovo rispetto a questi cambiamenti, non lasciarsi prendere a sorpresa, ma insomma in qualche modo indicare una strada perché effettivamente si potesse, come dire, mettere a tema, noi parlavamo molto allora dei nessi tra la vita e la politica, tra il corpo e la politica, trovare i legami che dicevamo ci sono sempre stati, ma che dobbiamo mettere, come dire, dobbiamo indagare a fondo, dobbiamo anche produrre dei cambiamenti nel merito. Allora, tutto io potrei dire che tutti gli anni 70 sono stati una riflessione collettiva straordinaria proprio su sessualità e politica, corpo e politica, cioè dove questa ricerca di nessi si è espressa in varie forme, in varie pratiche, ma come dire, la spinta forte era quella che si potesse ripensare davvero la sfera personale con l'ottica, vedendo nella politicità, no? Perché nella riduzione a privato, la cancellazione più forte è stata quella di naturalizzare, no, tutta una serie di esperienze umane, che come tali invece sappiamo che appartengono alla storia, alla cultura, alla politica. Quindi denaturalizzare, restituire alla storia di quello che, ripeto, ne è sempre stato parte. Allora, questo è stato, ha prodotto una cultura, e secondo me una grande cultura, no, che poi ha avuto, ecco, negli anni e decenni successivi, secondo me si è allentata un po' questa capacità, no, di cogliere insieme questi due aspetti, no? Di tenerli sempre insieme, il sé e mondo, il sé, la vita personale e tutta la vita sociale, la politica, le istituzioni. Dopo questa capacità, diceva, è venuto meno anche la capacità di tenere insieme individuo e collettivo, per esempio la dimensione, cioè un'idea di collettività che si è formata in quegli anni, che aveva dentro però un'attenzione estrema all'individuo, l'individuo in tutta la sua interezza, fino all'inconscio, diciamo allora, no? Noi analizzavamo la memoria del corpo, quindi è stato un momento davvero abbastanza raro, questo equilibrio, questa tensione tra una valorizzazione estrema dell'individualità, poi noi scoprivamo l'individualità della donna, che non è mai stata riconosciuta come individuo e come persona, quindi per noi la messa in discussione dei generi voleva dire la messa in discussione di ruoli che hanno cancellato, insieme alla sessualità femminile, l'individualità della donna come persona, corpo e mente intera, eccetera. Quindi per dire, questo patrimonio di cultura femminista, mi chiedo quanto è filtrato, mi viene il dubbio, che mi viene il dubbio, confermato dagli, da alcuni incontri, confermato tutte le volte che vado nelle università, per esempio, no? E incontro delle studentesse e mi dicono che loro hanno fatto tanti studi di genere, ma delle pratiche del femminismo, cioè di questa storia del femminismo di cui parlo adesso, del corpo politico, non sanno. Mi dicono che non sanno, cioè lì non è entrata. Secondo me tutto questo patrimonio di cultura prodotto da teorie pratiche del femminismo è entrato molto poco, o se è entrato nelle maglie delle disciplinari. No, gli studi di genere sono studi disciplinari, stanno dentro dei linguaggi, ma il femminismo ha preteso di inventare, insieme a una pratica politica diversa, un modo diverso di intendere la conoscenza. No, parlavamo di prendere coscienza. Prendere coscienza vuol dire modificare il rapporto tra coscienza e inconscio. Dicevamo che parlavamo di violenza invisibile prima ancora che di violenza manifesta, per dire una visione del mondo interiorizzata. Cioè le figure di genere hanno strutturato molto più di quanto noi non tendiamo a mettere a tema. Hanno strutturato rapporti di potere, ma hanno strutturato anche i rapporti d'amore, cioè la complementarietà è l'inganno più forte nell'idea che ci sia una reciprocità, no? Tu sei i sentimenti, sono la ragione, eccetera, eccetera. L'idea di una riunificazione nella coppia e così via. E poi hanno strutturato una visione del mondo, un'identità, hanno strutturato, cioè hanno dato forma a uno sguardo sul mondo, no? Che ha naturalizzato poi i ruoli del maschio e della femmina. Quindi, per farla breve, io voglio dire che questa analizzare, va bene analizzare appunto i modi con cui oggi si esercita questo controllo così no, capillare, nelle pieghe proprio, no? Dei corpi e così via. Però allora io voglio però tenere sempre presente anche quello che si è andato costruendo in modo diverso, no? Un'analisi diversa del rapporto tra il corpo e la polis. No, questi nostri seminari li abbiamo chiamati così proprio perché volevamo vedere con quali pratiche, no? Quali analisi diverse portavano a produrre dei cambiamenti in positivo, perché oggi è indispensabile analizzare il rapporto tra cioè il discorso sulla politicità della sfera personale oggi più che mai attuale, perché oggi qual è il rischio? Che venuti meno i confini c'è più pure una privatizzazione della sfera pubblica e un dominio totale dei poteri, no? Dei poteri pubblici su. Quindi sono due processi, il discorso pubblico e il potere pubblico divora il privato divora la sfera pubblica, perché nella figura di Berlusconi è il privato che la fa. No, nel senso che è la privatizzazione massima, no? Dello Stato che diventa azienda, lui che diventa il padre famiglia, insomma diventa quello che conduce, che può salvare. Insomma, per dire che oggi non abbiamo, mentre noi ci aspettavamo di andare avanti nella ricerca di nessi, no? Tra sfera personale, sfera pubblica, il corpo e la politica, oggi quello che abbiamo di fronte è una poltiglia. È una amalgama, no? Ed è molto difficile oggi riprendere il filo del discorso del personale politico, più difficile oggi, perché allora noi lo anticipavamo, lo intuivamo un cambiamento, adesso il cambiamento è sotto e ci ha preso di sorpresa. Cioè noi facciamo, nel dibattito Berlusconi e le donne che è cominciato già 2 anni fa, non è stato facile per dire, anche perché a noi non davano parola, quindi insomma, il discorso era tutto il privato, gossip oppure no, il privato deve essere separato dal pubblico. Ogni tanto qualcuno diceva la frase, sì, il femminismo ha detto il personale politico, ma poi non lo spiegavano. No? Allora per dire, a me interessa che vada avanti, cioè io penso che una pratica politica si orienta solo a fare resistenza all'intervento pesante dei poteri pubblici sul corpo, il controllo, eccetera, eccetera, cioè se si pensa solo in chiave di resistenza, io credo che non si fanno molti passi avanti. Il problema è vedere anche cosa si è costruito come idea positiva di ripensamento. Cioè oggi il discorso tra che quello che va sotto la voce impropria di conciliazione, dobbiamo smettere di parlare di conciliazione, no, se diciamo che la vita è la vita che ha dentro tutta una serie di esperienze umane, è quello di cui la sfera pubblica no, che ha cancellato la sfera pubblica, che l'ha naturalizzata, creata come privato destino delle donne. Se diciamo che la vita conta ed è un fine in se stesso, allora va ripensato tutto il modo con cui si è costruita la civiltà. Non possiamo dire che dobbiamo conciliare, dobbiamo entrare in un'altra logica, che è quello di dire la vita è un fine in sé, bene, la buona vita è un fine, per uomini e per donne. Non è una competenza femminile, non è un potere femminile, no? Allora, la cura è una responsabilità collettiva, no? Impropriamente chiamata maternità. La maternità finisce tra gravidanza e parto. Dopo di un bambino si può curare chiunque. Allora, è tutto un sistema. Io credo che sia importante andare avanti contemporaneamente. nell'analisi appunto di questa pesante controllo eccetera, e il discorso della mia politica va bene, però bisogna riprendere il discorso del personale politico, del corpo della polis, perché in chiave di quali pratiche, quali analisi andiamo a proporre per produrre un cambiamento che crei davvero un mondo diverso, una relazione diversa. No, non so se era, perché io da un lato mi piacciono molto queste visioni totali, no? Io, anche Baudrillard me lo sono letto tutto, ma era una visione paranoica totale, utilissima, ma una paranoia totale. Detto quello tu ti arrendi, no? Allora a me piacciono le visioni totalizzanti per un verso, però poi devo scalfirle da dentro per vedere dove si va a collocare un percorso che è stato anche di costruzione di qualcosa d'altro. Allora, facciamo prima dopo riprendete la parola, lasciamo prima anche parte.
Ecco,
Anita?
Io sono d'accordo con la Lidia quando critica il termine biopolitica, però secondo me è una ragion d'essere, perché è vero che è un'astrazione considerare la politica lontana dai corpi, però è quello che è avvenuto, cioè secondo me la nascita, che a me sembra sempre un po' così strano questo termine, però penso anche che abbia una sua ragion d'essere, perché c'è stata una progressiva divaricazione, diversamente da quello che dice la Lea, quando lei dice cercavamo i nessi, però poi i nessi non li abbiamo trovati. Io vedo, sono un po' più pessimista, io vedo e l'assumo, e per carità mi sono salvata con quello, vedo che il femminismo nostro vecchio ha lavorato tanto in profondità e ha lavorato meno sui nessi. Ricordo per esempio qui a Milano che c'era stata quella grande intuizione con la del Bobo Fino, ti ricordi Lea, il convegno eccetera, poi è stato abbandonato, come se il femminismo tradizionale, non so, c'è qualche cosa di teorico che si ferma a un certo punto, non si è riusciti ad andare avanti dopo quel convegno, per cui le donne nelle istituzioni, le istituzioni sono sempre state secondo me più separate, noi abbiamo lavorato cercando di trovare dei nessi ma senza riuscire a far esplodere, a portare lì il conflitto, anche non solo sul personale, forse anche meno poi dopo un po' sul personale, ma non ne parliamo, nelle istituzioni. Per cui è andata avanti dopo quel, non lo so, forse era quel bel momento del femminismo che teneva assieme tutto, per cui poi si è prodotto un qualche cosa come consultori eccetera, anche limitato, però molto nuovo per il livello di questa società, tant'è vero che adesso siamo più indietro. Poi questo nostro sprofondamento indispensabile, anzi mi preoccupa che le, forse sono proprio molto vetero, che le compagne diano per assodato questa indifferenza, non sono essenzialista, anzi, però questa indifferenza di contestare i generi tra maschi, femmine, tutti assieme, no? Io continuo a pensare, come dice sempre tu, dice la Fraire, che sarebbe indispensabile riprendere l'autocoscienza e di continuare a vedere come stiamo facendo qua, anche all'interno dei movimenti più generali, di mantenere dei momenti di separatismo e poi però trovare il modo, non so quale, perché io invece non lo so se sono pessimista, la vedo sempre più alla deriva la politica istituzionale. Allora, a parte parlare male di Berlusconi, a parte parlare male di tutti i partiti di sinistra che, come si diceva qua con la Serena, sono sempre stati i primi, sia a Bologna che poi di Tiabato, il sindaco, che poi ovunque, anche nella scuola, i primi a smantellarla, cioè la sinistra diciamo istituzionale, ma non solo, perché secondo me non c'è stata questa aggressione alle forme istituzionali anche sedicenti progressive, e poi andiamo sempre a impattare lì, voglio dire. Questa faccenda che ci siano le donne che poi ci fanno soffrire, come all'ultima assemblea qui a Milano, che siano le donne delle istituzioni in fondo del sindacato, quelle più strutturate così e meno, diciamo, tra virgolette, femministe, che riescono a fare questi grandi eventi che poi chissà che cosa provocano, che però ripongono delle tematiche forti nel paese, e beh, è anche un problema che tutti questi movimenti siamo qua. Io sono felicissima di sapere che in Veneto ci sono questi movimenti, perché conosco di più quelli lesbici, per esempio a Padova e così, però voglio dire, avrà un significato che non riusciamo poi a fare un discorso leggermente più generale e a trovare una forma unificante per andare a porre in discussione questa mancanza appunto di bio nella politica. Io non la vedo, cioè nelle forme partitiche, dico, però sono quelli che fanno le leggi, io continuo a dire, non lo so, sono quelli che poi decidono sui nostri destini. Li vedo regredire invece, non lo so se io sono pessimista, non so voi che cosa pensiate, per cui io penso che forse un limite, vabbè, non potevamo far tutto, ma un limite il femminismo l'ha avuto in questa mancanza di aggancio. Abbiamo provato, io penso che quell'esperienza di Milano fosse stata anche unica in giro per l'Italia, perché invece poi ci sono state quelle della libreria o le romane che hanno fatto l'entrismo nel come si chiamava, PC, allora PD, come si chiamava, non so che cosa, ma non ha provocato, non era questo il problema. Noi a quel convegno che è stato preparato a lungo era diverso il problema, però ci siamo fermati lì e penso che sia anche questo un limite nostro. D'altra parte invece tutti questi gruppi che ci sono, perché c'è qualche cosa per cui non c'è una capacità di tenerci assieme, cioè di fare un discorso generale? C'è, non riesco a capire cos'è, perché c'è una vitalità straordinaria, straordinaria. E poi le donne, non le femministe, le donne nei partiti o nel sindacato riescono poi a proporre l'unificazione che noi contestiamo a un altro livello. E questo è un problema.
No, io volevo solo fare un accenno, forse un po' disordinato, a partire dalla questione che tu ponevi sulla decretazione amministrativa e le ordinanze. Sì. Cioè, penso che in fondo tutto potrebbe essere contenuto a partire dall'esperienza della città, nel senso che la città è, come dicono a mio parere bene i fiorentini di Ipazia, diventata più che mai la città merce, e ci sono manifestazioni concorrenti di questo modo di essere, sulle quali forse noi potremmo esercitare prima una conoscenza, poi un pensiero critico, poi un tentativo di agire politicamente in relazione fra di noi, a partire dalle donne che sono, diciamo così, particolarmente colpite a mio parere, e anche secondo la descrizione che tu facevi molto bene, da certe forme, diciamo così, di critica e di intervento del potere, e poi possibilmente aggregando anche diciamo le personalità delle emarginate, più le soggettività più emarginate. Per esempio, rispetto all'ordinanza sul niqab, lì è chiara l'incongruenza della logica del potere, che dovrebbe essere però capita ed esplicitata, perché c'è un lavoro culturale e politico che non accoglie l'altro, e quindi come dire, lo costringe alla chiusura nel gruppo. Ma l'espressione del gruppo verso l'esterno è tipicamente patriarcale in queste situazioni. Quindi anche la questione del velo va letta e possibilmente dipanata tenendo conto di questa logica patriarcale costrittiva in molti casi e quindi cercando di fare un lavoro che è principalmente un lavoro culturale e un lavoro di accoglienza in un ambito di democrazia partecipata allargata a tutti quelli che risiedono nel territorio, escludendo un discorso di cittadinanza in capo unicamente a alcuni degli abitanti e dei nativi. Quindi è un discorso più ampio. Però ecco, io l'idea che a me era venuta era che a partire dalla città, che è il luogo in cui noi ci troviamo ed è possibile affrontare operativamente, forse prendendo in esame tutti i tipi di esclusioni e di precarietà esistenziale, noi potremmo incominciare a fare un discorso che riesce a collegare almeno alcuni dei gruppi che sono attivi nella città e che hanno a cuore e prendono in esame e vogliono agire politicamente a contrasto delle varie precarizzazioni ed esclusioni, per tentare di creare dei rampini di abbordaggio verso le istituzioni nei confronti delle quali il mio parere è quello di Anita, cioè condivido la sua impostazione, venendo anche per ragioni di età, diciamo dal femminismo degli anni
70.
Metà degli anni 70, per quanto mi riguarda dalla metà degli anni 70 in poi, ecco, ritengo che sia vera la critica che non si è tentato di elaborare il nesso in modo sufficiente a incidere anche sulle istituzioni e quindi a tentare una modifica. La modifica istituzionale in Italia non l'abbiamo tentata mai. Abbiamo avuto forse timore, forse schiacciate da una storia diversa da quella delle altre società degli altri paesi europei, molto costretta da un'esperienza di tipo autoritario fascista, una stagione diciamo di modificazione istituzionale estremamente breve che si colloca nella metà negli anni 70, metà degli anni 80, quindi dove c'era molto da innovare e pochissimo tempo è stato a disposizione, però insomma ci sono tutta una serie di questioni e di impedimenti storici. Fatto sta che questo noi non l'abbiamo potuto mettere in cantiere. E sarebbe ora che, passando il testimone, senza volersi autoescludere, ma anche con il nostro contributo, ma specialmente passando il testimone a generazioni più giovani, più implicati nell'esperienza storica attuale di una, appunto, emarginazione, precarizzazione esistenziale ad ampio raggio, si riuscisse a immaginare e attivare delle pratiche che possano impattare anche istituzionalmente per una modificazione che a mio parere a questo punto è urgente e necessaria.